Bene, noi riprendiamo allora, stasera dovrebbe funzionare, che abbiamo tutte le... Riprendiamo il nostro discorso, mi rifarei a una domanda che era rimasta in sospeso, ma forse anche altre, al limite poi potete rifarle o ripresentare le domande. Questo che vedete, intanto si vede adesso, questo che vedete è l'inizio della Bibbia ebraica, sono le parole: in principio Dio creò il cielo e la terra. E per avere un'idea della scrittura ebraica, così come si presenta nelle Bibbie da cui noi abbiamo tradotto i testi italiani. Questa sera, dicevo, riprendo un po' il discorso dell'ultima domanda che era stata fatta sul tema della come leggere la creazione tra le varie teorie che ci sono. Una è quella del creazionismo, cioè che si fonda appunto sulla Bibbia per dire che il mondo è iniziato con un atto di creazione di Dio e si è sviluppato in questo modo, oppure l'evoluzionismo, il determinismo e tutte le teorie più o meno scientifiche che oggi vengono dibattute. Ecco, io credo che queste problematiche, che hanno tutta la loro ragione di essere, non possono però trovare nessun appiglio nella Bibbia, perché, come ricordavo l'altra volta, adesso avremo occasione di approfondire, il tema della creazione nella Bibbia non vuole lontanamente rispondere a queste domande, non ce l'aveva neanche presente. Lo scopo, il motivo, è di tutt'altro tipo. Dicevo l'altra volta che lo scopo di questi racconti è di capire che cosa stiamo vivendo, chi siamo noi, qual è il senso dell'esistenza. Voi capite che è una domanda che nulla ha a che fare sul com'è che ha avuto origine tutto l'esistente. Anche se mi dite, sì, ma la Bibbia parla così, certo, perché il modo di parlare della Bibbia molto sovente, come ricordavo l'altra volta, è quello di capire il significato del presente cercando di intuire l'origine, di capire cosa c'è stato all'origine. Ma com'è che si arriva all'origine? Non certo attraverso una documentazione, non ci sono documentazioni. Qui non siamo di fatti nella storia nel senso comune del termine. Noi per storia intendiamo la ricostruzione del passato che avviene su base documentaria, quindi testi, monumenti, geroglifici, disegni rupestri, tutto ciò che ha lasciato l'uomo e da cui si può partire per ricostruire un passato. Questi capitoli, i primi 11 capitoli della Genesi, non hanno nulla di tutto questo, perché non ci sono documentazioni per fondare storicamente questo. Allora non è storia, sì che è storia, ma non in quel senso documentario. È storia perché testimonia di una condizione dell'esistere che è esperienza di tutti e di tutti i tempi. In questo senso è storia. È così storico che io lo sto rivivendo, che noi lo stiamo rivivendo in continuazione. È come se l'autore della Bibbia avesse voluto dire, guardarsi intorno, dicevo scherzando, leggere il giornale dei tempi e guardare la televisione del tempo, e chiederci, ma siamo solo noi così maldestri, così portati al male, così ingiusti, così vogliosi di violenza, così amanti della guerra, eccetera, siamo solo noi, sono solo io, è solo la mia generazione. Allora gli autori, perché qui le mani ce le hanno messe in molti, gli autori tornano indietro e dicono, ma è la generazione di mio padre, era così? Oh sì, era così. E quella di mio nonno, era così? Certo. e un secolo fa era così, eh sì. Allora se era così io torno indietro fino ad un punto che pongo come inizio e che mi aiuta a confermare che questa condizione nella quale ci troviamo non è un'eccezione. Noi non siamo più cattivi dei nostri progenitori, è che questo è sempre stato così fin da quando l'uomo è uomo. Allora questo ragionamento mi serve a capire che la mia radice, che il mio essere è impastato di male, di cattiveria, non solo di questo evidentemente, ma anche di altro, e che questa è la condizione di sempre. Su questa e con questa condizione noi dobbiamo fare i conti, dobbiamo capire quale tipo di responsabilità, ad esempio, abbiamo o non abbiamo. Allora l'autore è interessato a fare questo tipo di discorso: come mai stiamo vivendo queste cose? Come mai l'uomo si presenta con queste caratteristiche? E la risposta è: l'uomo è così. E dicevo, si va indietro fino all'inizio, fino a un certo inizio, perché quando si tratta di fare il salto tra la nostra esperienza, che è l'esperienza tale e quale di Adamo, che è l'esperienza di Caino, che è l'esperienza di Lamech, che è l'esperienza di tutti quelli che nei primi 11 capitoli vengono nominati, sono esperienze comuni. Quando si tratta, dicevo, di fare il salto e di chiederci: e Dio cosa c'entra con tutto questo? Come Dio può essere coinvolto in questo discorso? Allora lì gli autori mettono una cesura fondamentale, vale a dire: il male arriva fino lì, va fino all'inizio dell'esperienza umana, ma non può andare oltre, non può essere riportato all'opera creatrice di Dio. Quanto dicevo l'altra volta che stasera approfondiamo, e cioè la Bibbia dichiara che Dio è innocente rispetto al male dell'uomo. Evidentemente è una risposta che non dobbiamo aspettarci risolva tutte le domande, tutti i problemi che noi ci facciamo rispetto a questo difficile, complicato rapporto tra Dio e il male che da migliaia di anni l'uomo cerca di capire, di approfondire e per il quale non ha nessuna risposta soddisfacente. Ha però qualche risposta, e la risposta che la Bibbia dice è esattamente questa. Arriviamo al punto in cui Adamo rifiuta di accogliere l'invito di Dio e ascolta un'altra voce. A quel punto lì, da lì in avanti, ciò che Dio ha fatto è di qualità buona, positiva, e a Dio non può essere imputato nessun male. Non per niente si introduce quella famosissima figura del serpente, che ha naturalmente ha una valenza simbolica, non è da pensare come un serpente reale che si mette a parlare, eccetera, eccetera. Ha una valenza simbolica, perché il serpente, nelle varie discussioni che si mettono, intanto vi faccio passare qualche bellissima interpretazione della creazione, questa è quella di Chagall, se vedete. Dio rappresentato nella forma di angelo, lui è ebreo e quindi non può rappresentare Dio, e la creazione è pensata come Dio che porta in braccio l'uomo, per indicare da una parte la grandezza di Dio, la sua bontà, la sua misericordia, il suo curvarsi sull'uomo, il suo accogliere l'uomo, e dall'altro quest'uomo che è quasi morto, vedete che ha un corpo che non reagisce, un corpo abbandonato, si lascia portare dalle mani di Dio, rappresenta la sua debolezza, questo corpo afflosciato che ricorda per noi cristiani un'altra grandissima opera di Michelangelo, la Pietà di Michelangelo. Ricordate quel corpo di Cristo appoggiato sulle gambe di Maria che ha più o meno questo stesso disegno, ricopia questo disegno, e poi abbiamo invece un'altra famosissima immagine della creazione, che è quella molto più conosciuta di Michelangelo. Anche questa, vedete, è il dito di Dio che fa vivere, che sta per toccare la mano invece cadente, che indica appunto che gli manca la forza, l'energia, lo spirito vitale, sta per toccare quest'uomo che da quel momento, toccato da Dio, può diventare e vivere da uomo. Ma dicevo, la figura del serpente che viene introdotta è normalmente rappresentativa dell'antidio, della voce altra che l'uomo è più disposto ad ascoltare invece che la voce di Dio. È la voce della idolatria. Allora l'idolatria era di un certo tipo, l'idolatria non è mai finita perché va di pari passo con la religione, con la fede, se non ci fosse l'idolatria non ci sarebbe la fede e viceversa, e l'idolatria, l'idolo, ciò che non è Dio, ha sull'uomo più fascino e più potere di quanto ne abbia Dio. È come se l'uomo fosse più portato ad ascoltare le menzogne che la verità. E difatti quel serpente dice tante bugie. E l'uomo ci crede, l'uomo ci casca, a differenza del rapporto che Dio vuole stabilire con lui, l'uomo preferisce dare ascolto, chinarsi, obbedire, accettare i consigli di questa figura emblematica, sa che poi noi nella concezione più tarda, sia ebraico che cristiana, identificheremo con Satana, e cioè l'antidio per eccellenza, l'antidio in modo esclusivo. Allora, la realtà di Dio, la Bibbia dice, non è toccata, anzi si sforza nei primi due capitoli di presentarci un Dio assolutamente positivo. Nel primo capitolo del racconto della creazione, il fatto tra l'altro che ne abbiamo due, indica proprio che non è importante il modo, perché sono due modi così diversi che sono inconciliabili. Uno, nel primo Dio crea con la parola, nella seconda Dio crea come un artigiano costruendo con la creta la figura dell'uomo. Ma proprio questo doppione di racconto ci dice che non è quello il significato, non devo andare a chiedermi Dio creato in questo modo, ma devo andare a chiedermi come, se l'uomo si sperimenta cattivo, peccatore, malvagio, omicida, se questo corrisponde a ciò che Dio voleva. E questo che Dio voleva quando ha fatto l'uomo? E la risposta della Bibbia è no, non è questo. E allora per dirti, per rappresentarti che non è questo, ecco due racconti. Il primo racconto è il più recente, risale al V secolo avanti Cristo, ed è molto interessante proprio per l'epoca in cui viene narrato, dopo dirò due parole, e il secondo è molto, capitolo 2, molto più antico, risale all'800 avanti Cristo. Ma che cosa hanno in comune questi due elementi? Hanno in comune di dire che Dio ha fatto le cose molto bene. Hanno in comune dire che la creazione, come Dio l'ha pensata, e nell'immaginario concreto come Dio l'avrebbe fatta, ma è l'immaginario questo, era una cosa buona. Soprattutto nel primo capitolo si ripete quel ritornello e Dio vide che era buono, fino ad arrivare alla creazione dell'uomo e dire e Dio vide che era molto buono. La creazione esce così dalle mani di Dio. La Bibbia non spiega, se non attraverso questa figura del serpente antidio, come le cose sono capitate. Non ce lo dice, perché la Bibbia parte dal dato di fatto, è così che noi ci sperimentiamo, la nostra è una storia di lacrime, di dolori e di morte, di sangue, è quello che almeno colpisce di più, c'è anche altro, immaginiamoci, ma è certo quello che colpisce di più, ma questo non è ciò che Dio voleva. Ciò che Dio voleva era un mondo bello, armonico, spazioso, di relazioni buone, e i primi due capitoli mettono in atto tutto questo. Pensate, dicevo, il primo racconto della creazione che ci viene presentato, magari lo possiamo leggere, sono i primi due versetti, il primo solo, 1:31.
Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, sesto giorno.
È l'ultimo giorno della creazione, prima del grande riposo. L'ultima opera che in questo racconto viene narrata è la creazione dell'uomo, che quindi diventa il vertice, il punto più alto della creazione di Dio, e si dice era molto buono. Questo ha voluto Dio. Dio ha voluto una creazione, una creatura buona. Il primo racconto ci dice un ordine della creazione. Usando lo schema settimanale ci dice come ogni cosa è al suo posto, ogni cosa è ordinata, ogni cosa risponde ad un fine. E allora c'è un'opera di suddivisione, si divide la luce dalle tenebre perché non ci sia confusione. Si divide l'acqua dalla terra asciutta perché non ci sia confusione, si divide il cielo dalla terra. E dopo i primi tre giorni, che sono giorni di divisione, cioè di creare spazi organizzati, negli altri tre giorni Dio fa opera di riempimento. Pensate che questa è opera di un autore, di un grande poeta, che ha immaginato questo lavoro di Dio. Prima dividi, poi riempi la terra, ed ecco allora le piante, gli alberi, di tutte le varietà, di tutte le specie. Poi riempi il cielo, ed ecco allora tutti i volatili di tutte le specie. Poi riempi il mare, ed ecco i pesci, cioè rendi abitato quel luogo che hai creato, alla fine crei l'uomo. E Dio è così attento anche alla psicologia dell'uomo, che lo vede triste, perché l'uomo è solo. Allora, ecco il secondo versetto del capitolo 2, versetto 18, che Dio ha questa illuminazione.
Poi il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli sia simile.
Ecco, su questo la storia del cristianesimo ha detto di tutto e di più, e il contrario di tutto, no? Qui si sono fondate le teorie della inferiorità della donna, eccetera, eccetera. Oggi per fortuna l'esegesi è su tutt'altro piano, e vede qui esattamente intanto un atto di Dio nei confronti di quest'uomo che è triste perché è solo, e la solitudine è per Dio un male, ed ecco allora che gli fa un aiuto simile, che richiama anche qui l'idea con cui l'uomo è stato creato. L'uomo è immagine e similitudine di Dio. C'è allora una similitudine trasversale dell'uomo, della donna e di Dio, che viene suddivisa nella creatura. È come se la creatura diventasse lo specchio di Dio. L'uomo e la donna, nella loro unità, nel loro rapporto, diventano lo specchio di Dio. E anche quando l'uomo tradisce, quando l'uomo ascolta quell'altra voce, Dio continua a essere presentato come un Dio che magari sul momento si arrabbia, poi parleremo anche di questo, ma che si preoccupa dell'uomo, Ecco allora al capitolo 3, al versetto 21, di che cosa si preoccupa Dio quando manda esuli l'uomo e la donna fuori da quel paradiso.
Il Signore Dio fece all'uomo e alla donna tuniche di pelli e le vestì.
Ecco, si preoccupa di coprirli, si preoccupa che non prendano il raffreddore, che non si ammalino, che abbiano la possibilità, e poi si preoccupa che con il peccato, quello che noi chiamiamo peccato, l'uomo e la donna non possono più sopportarsi per quello che sono. Io credo che il discorso sulla nudità, che viene ripreso a più volte e anche indirettamente qui nel fatto che Dio fa dei vestiti di pelle, riguarda esattamente una qualità della relazione. E cioè, mentre la nudità, l'essere nudi l'uno di fronte all'altro, indica la totale trasparenza, indica che uno non deve nascondersi, e difatti l'uomo andò a nascondersi quando Dio quel pomeriggio scese per incontrarlo, tanto che gli chiede, ricordate la famosissima domanda, Adamo dove sei? Mi sono nascosto. Si deve nascondere da tutti, anche dalla donna, e la donna dall'uomo, e l'uomo e la donna da Dio. È la rottura di quella relazione che era pensata possibile e trasparente, che invece diventa impossibile e nascosta. E difatti voi lo sapete che il vestito ha nella tradizione culturale di tutti i popoli un duplice, ambiguo, contraddittorio significato. Il primo è quello di coprire, almeno da noi dove fa freddo, è chiaro che dove fa caldo c'è meno bisogno di vestiti, ma il secondo è quello di nasconderci, perché il vestito inganna. Il vestito può dare un'idea della persona che non corrisponde per nulla alla persona. Basta pensare quando uno si veste, ad esempio, da prete, non è prete, per ingannare qualcheduno. Si può benissimo fare. Il vestito, cioè, diventa una mascheratura, un modo con cui io non permetto più all'altro di vedermi. Prende questo significato il vestito. Quindi è sempre ambiguo il modo di vestirsi o il fatto stesso di vestirsi, perché in definitiva risponde a due esigenze inconciliabili, quella di essere coperto e quella di nascondermi agli occhi dell'altro. Tanto vero che si dice che quando l'uomo è nudo non si capisce se è un medico, se è un operaio, se è un... che cosa fa? No. Non ci sono titoli davanti all'uomo nudo, non c'è né signore, né dottore, né avvocato, né eccellenza, non c'è niente, perché non ci può essere niente. Allora Dio si preoccupa di questo aspetto, tiene conto che ormai l'uomo non può più essere come era prima e gli dà un vestito per coprirlo, ma anche per aiutarlo a vivere con questa contraddizione che oramai si porta dentro. È quella famosa condiscendenza di Dio al limite dell'uomo. Ecco, allora Dio, dicevo, crea con la parola nel primo racconto della Genesi, ma ci torneremo ancora nelle prossime volte. Mentre nella seconda crea con il fango, costruisce proprio, si fa un modellino in cui poi insufflare il suo spirito. E mentre nel primo racconto noi siamo creati immagine e somiglianza, nel secondo la somiglianza, il rapporto è dato dal fatto che Dio e l'uomo respirano lo stesso respiro, perché l'uomo diventa essere vivente nel momento in cui Dio gli soffia, gli passa il suo alito. Quello rimane nell'uomo il segno della sua provenienza dall'alto, l'alito, il soffio, il respiro appunto che Dio passa all'uomo. Ma la figura di Dio, voi sapete, viene presentata in tanti modi, in tante forme nella Bibbia. E qui dobbiamo, credo, fare una riflessione per capire e come facciamo a indirizzarci in mezzo a tutte queste immagini di Dio. Dio che crea, crea con la parola, crea col fango. Poi abbiamo il Dio che si arrabbia nella Bibbia, anche se per poco, perché c'è sempre quella frase che la rabbia di Dio dura 2 o 3 generazioni, ma la sua misericordia per migliaia e migliaia di generazioni. La pazienza di Dio è incommensurabile rispetto, ma cosa vuol dire che Dio si arrabbia? Cosa vuol dire l'autore, in quella cultura, cosa si voleva esprimere col Dio che si arrabbia? Il Dio che castiga, ma anche il Dio che segue l'uomo, Dio che va in cerca dell'uomo, Dio che continua a non arrendersi e tenta di creare relazioni, rapporti, vi dicevo, lo vedremo dopo, fa alleanze in continuazione, richiama l'uomo, gli sta dietro, sembra quasi di leggere anche qui le parabole di Gesù sulla pecora smarrita, interpretando la pecora l'uomo in sé e il pastore che va in cerca di Dio. Che cosa succede? Quale immagine di Dio, dicevo, dobbiamo accogliere? Ben qui il discorso credo si fa un po', non dico complicato, ma complesso, perché noi non possiamo dimenticare che un dato della nostra tradizione cristiana, non solo cattolica, ma cristiana, riconosce che la Bibbia è parola di Dio dentro le parole dell'uomo. Vale a dire che noi incontriamo parole di uomini, e quindi parole di uomini che, a partire dalla loro cultura, dalla loro immaginazione, hanno tentato di dire qualcosa su Dio. Non è detto che quello risponda a ciò che Dio è, perché sono sempre tentativi umani di dare un'immagine a Dio. Voi sapete che non potevano, gli ebrei non possono tuttora dare un volto a Dio, ma lo possono dargli dei titoli, dei nomi, possono descriverne degli atti, delle azioni, degli interventi. È sempre l'uomo però che pensa che Dio sia così. Certamente in parte è anche vero, o meglio, in parte è vero che Dio si lascia definire dall'uomo anche quando le definizioni che l'uomo dà sono molto discutibili, perché dipendono appunto da epoche, culture e sensibilità molto diverse. Allora, noi troviamo nella Bibbia un'infinità di queste letture che si fanno di Dio, tanto per citarne qualcuna, qui Dio è presentato come creatore, ma nell'Esodo è presentato come liberatore, che si mette alla testa del suo popolo e come un grande condottiero lo conduce fuori dal paese d'Egitto, dal paese della schiavitù. Legato a questo si sviluppa tutta una concezione militaresca di Dio. Dio è il generale in capo, Dio è il Dio degli eserciti. Anche questa è un'immagine, certo, in una cultura, in un'epoca in cui Israele è in guerra, il modo per pensare Dio è di ribaltare su Dio questa immagine. L'abbiamo fatto anche noi nell'ultima guerra, no? E forse non solo nell'ultima. C'è qualche volta in cui Dio non è stato invocato come compagno di un qualche esercito? Da tutte le parti, magari da tutti e due gli eserciti che si combattevano, ognuno pensava che Dio fosse dalla sua parte. È l'immaginario dell'uomo che pensa che Dio sia d'accordo o addirittura riveste i panni di quei ruoli che sta facendo lui. Molte volte noi parliamo di Dio per giustificare noi stessi. Allora questo rende un po' complesso il nostro avvicinarsi alle definizioni di Dio, perché non sappiamo quali prendere. qualche criterio ce l'abbiamo. E, dicevo, poi Dio è fonte della legge, per il Levitico Dio è un legislatore, è uno che ha fatto la costituente per il popolo di Israele. Poi ci sono visioni drammatiche di Dio, pensate al libro di Giobbe, oppure visioni teocratiche di Dio, pensate al libro dei Maccabei. Dio è anche Presidente della Repubblica, capo del governo, capo dell'esercito, capo della magistratura, è tutto. La teocrazia. Allora, dirigerci, orizzontarci in mezzo a questo mondo può non essere facile, ma, vi dicevo, abbiamo due elementi che ci possono aiutare. Il primo è che Dio non corrisponde mai a nessuna di queste visioni. Quindi queste visioni devono essere riconosciute sempre per più o meno vicina o lontana approssimazione, per forme di proiezioni che vanno verificate innanzitutto a partire dalla nostra cultura. La domanda è, ma io proietto su Dio quello che voglio, quello che spero, quello che mi giustifica? E questo ci dà un primo criterio, per onestà di coscienza, un primo criterio di valutazione. E poi abbiamo il criterio fondamentale di valutazione, che è l'immagine che di Dio ci ha dato Gesù Cristo. Ma adesso sentiamo un po' di testi, perché ci dicono cosa pensa, come fa Dio. Quando Caino uccide suo fratello Abele, ricordavo l'altra volta che la storia purtroppo ha la sua origine l'omicidio, ed è una credenza molto ampia questa, è una mitologia. Roma, come nasce Roma? Con un fratricidio. La città di Roma è fondata sul sangue di fratelli. E la Bibbia dice che questo però non è solo per la città di Roma, è per il mondo intero. Che cosa fa Dio? Sentiamo cosa fa Dio davanti all'assassino Caino.
Caino disse al fratello Abele, andiamo in campagna. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino, dov'è Abele tuo fratello? Egli rispose, non lo so, non sono il guardiano di mio fratello. Riprese, che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suono. Ora sì, maledetto, lungi da quel suono che per opera della tua mano ha bevuto il sangue di tuo fratello. Quando lavorerai il suolo, esso non ti dirà più i suoi prodotti. Ramingo e fuggiasco sarai sulla terra. Disse Caino al Signore, troppo grande è la mia colpa per ottenere il perdono. Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e io mi dovrò nascondere lontano da te. Io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere. Ma il Signore gli disse, però chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 7 volte. Il Signore impose a Caino un segno, perché non lo colpisse chiunque l'avesse incontrato.
Ecco, vedete che si gioca su due registri. Da una parte Dio non può accettare il gesto di Caino, e dall'altra però lo difende, cioè non permette che venga a sua volta ucciso, perché non c'è soluzione di continuità. Se si ammazzano gli assassini, si diventa di nuovo assassini, che sia in nome dello Stato, in nome della religione, in nome di qualsiasi altra cosa, si ammazza un uomo, in ogni caso. E secondo questo racconto non ci può essere conclusione, fine alla serie di assassini se non smettendo di uccidere, cosa che l'uomo non ha mai imparato a fare, dobbiamo riconoscere, no? Ma l'altra cosa interessante di questo racconto è che la responsabilità del fratello Abele viene richiesta a Caino. Notate che non ci viene spiegato il perché Caino ha ucciso Abele, non ci si sofferma, anche se poi la catechesi, eccetera, ha spiegato, le offerte, eccetera. Qui ci sono, si dice che Dio ha accettato le une, non ha accettato le altre, ma è molto difficile capire che cosa c'è dietro. Quello che è importante, credo, è di interpretare secondo il principio che dicevo prima, cioè che qui si parte non per raccontare di Caino e di Abele, ma raccontare quel che sta capitando. Quel che sta capitando viene spiegato in questo modo. Come mai faccio così fatica a lavorare la terra? Pensate alla terra di Israele, una terra adatta ai pascoli, ma poco all'agricoltura. Adesso sì, perché l'hanno irrigata, hanno fatto delle opere mastodontiche, ma nell'antichità no. Era difficile coltivare una terra che non dava frutto. La domanda è: come mai l'uomo deve faticare così tanto a avere qualche cosa da questo suolo? E la risposta è: perché questo suolo è impregnato del sangue dei fratelli uccisi. E allora è come se la terra personificata si ribellasse e non volesse dare frutti a coloro che hanno ucciso i propri fratelli. La terra diventa arida, diventa secca, diventa infruttuosa a causa degli omicidi perpetrati su di essa. Tanto vero che il testo dice: il sangue di tuo fratello grida a me. È una specie, il sangue versato è una specie di urlo che non ha mai termine, che davanti a Dio arriva continuamente, e la terra si ribella a sua volta e smette di essere una terra feconda. Ma dicevo, Dio in mezzo a tutta questa realtà che si moltiplica all'infinito non si arrende, va a cercare qualcuno, vuole riprendere in ogni caso i colloqui. E allora al capitolo 9 della Genesi troviamo la storia di Noè. Ed ecco come Dio parla a Noè.
Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: guarda a me, ecco io stabilisco la mia alleanza con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e bestie selvatiche, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca. Io stabilisco la mia alleanza con voi. Non sarà più distrutto nessun vivente dalle acque del diluvio, né più il diluvio devasterà la terra. Dio disse: questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi e tra ogni essere vivente che è con voi per le generazioni eterne. Il mio arco pongo sulle nubi ed esso sarà il segno dell'alleanza tra me e la terra. Quando radunerò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e tra ogni essere che vive in ogni carne, e non ci saranno più le acque per il diluvio, per distruggere ogni carne. L'arco sarà sulle nubi, e io lo guarderò per ricordare l'alleanza eterna tra Dio e ogni essere che vive in ogni carne che è sulla terra. Disse Dio a Noè: questo è il segno dell'alleanza che io ho stabilito tra me e ogni carne che è sulla terra.
Vedete, Dio va a cercarsi quindi un uomo e una famiglia per riprendere il dialogo interrotto con Adamo, e poi va a cercarsi ancora Abramo e così di seguito, perché Dio non si arrende a rimanere escluso dalla vicenda dell'uomo. Se il primo atto era stato, il primo atto della storia dell'uomo era stato quello di escludere Dio, l'altra volta dicevo appunto che l'uomo ha voluto addirittura impossessarsi di quell'unico albero in mezzo al giardino che rappresentava la trascendenza, la presenza di Dio, eccetera, ha voluto prendere anche quello, Dio si ripresenta continuamente. Qui siamo di fronte al tema, che è quello che sottosta tutto il discorso di stasera, del rapporto tra Dio e la storia umana. In modo non sempre facile a discernere e non sempre immediato da capire, la Bibbia afferma che Dio non è mai fuori dalla storia dell'uomo, di qualunque storia si tratti, anche della peggiore. Che Dio non è mai estraneo alle vicende dell'uomo, non in quanto responsabile di quelle vicende, ma in quanto colui che dentro queste vicende riconduce o tenta, vuole ricondurre l'uomo quel progetto, quel principio originario che è stato descritto nei primi due capitoli dei racconti di creazione. La presenza di Dio dentro la storia è la presenza di uno che aiuta da una mano l'uomo, vedete le immagini che abbiamo visto di Chagall e di Michelangelo, che dà una mano all'uomo perché ha bisogno, e abbiamo un piccolo, per molto semplice, racconto della creazione, che vuole dare una mano all'uomo perché non si arrende che l'uomo se ne sia andato, non sopporta che l'uomo gli abbia girato le spalle, lo ama a tal punto che gli corre dietro, gli va dietro, gli parla, gli si presenta, interviene nelle vicende. Se c'è una verità incontestabile nella religione ebraico-cristiana è proprio quella del rapporto di Dio dentro la storia umana, non sopra, non fuori, non accanto, ma dentro la storia umana, anche dentro le vicende dove noi faremmo molta fatica a vederci la presenza di Dio. E questo è anche, qui ho messo giù più testi di quanti siamo in grado di leggerne stasera, ma è anche la sensazione che l'uomo della Bibbia ha. L'uomo della Bibbia ha sempre la sensazione che c'è una presenza, verificabile o meno, percepibile o meno, ma c'è sempre una presenza di Dio in mezzo alle cose. L'altra volta c'era stata fatta una domanda se Dio può trarre il bene dal male. Ecco, con tutta la prudenza che questa domanda e la rispettiva risposta devono avere, no? La prudenza per non giustificare il male, perché altrimenti potremmo dire, va bene anche il male, intanto Dio è capace di tirar fuori il bene, no? Quindi con tutta la prudenza, però c'è un bell'esempio nella, non solo uno, ma uno in modo particolare nella Bibbia, proprio di questa lettura della storia. Questa volta non si tratta più di Dio che parla e che dice voglio fare questo, ti cerco, voglio fare l'alleanza, eccetera, ma è l'uomo che interpreta la propria esistenza. Nella seconda serie di testi abbiamo alcuni versetti della storia di Giuseppe che ci illustrano, illuminano su questo punto.
Ma ora non vi rattristate e non vi crucciate per averne venduto qua giù, perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. E i suoi fratelli andarono e si gettarono a terra davanti a lui e dissero, eccoci i tuoi schiavi. Ma Giuseppe disse loro, non temete, sono io forse al posto di Dio? Se voi avevate pensato del male contro di me, Dio ha pensato di farlo venire un bene, per compiere quello che oggi si avvera, far vivere un popolo numeroso. Dunque non temete, io provvederò al sostentamento per voi e per i vostri bambini. Così li consolò e fece loro coraggio.
Questo brano si situa nella parte finale del racconto di Giuseppe, quando, morto Giacobbe, i fratelli hanno detto: adesso che non c'è più nostro padre, questo qui ci fa pagare tutto quello che gli abbiamo fatto. E Giuseppe fa questa interpretazione teologica della storia, no? Dio mi ha mandato qui prima di voi perché adesso io vi possa salvare. Se non ero qui, anche se sono arrivato prigioniero, eccetera, venduto da voi, ma se sono qui è perché io adesso possa salvare voi. E difatti promette il sostentamento ai fratelli e ai loro figli. Ecco, è un modo di interpretare, anche se per arrivare qui Giuseppe ha faticato molto, la voglia di vendicarsi ce l'ha avuta e non poco, e qualche soddisfazione, se avete presente la storia di Giuseppe, se l'è presa. Che era anche una soddisfazione che serviva per vedere se i fratelli erano cambiati, se i fratelli avevano mutato atteggiamento e quindi li ha messi alla prova, ma una piccola cattiveria forse in questo ce l'ha avuta anche lui. D'altra parte, gli uomini della Bibbia non sono assolutamente santi al modo in cui noi oggi intendiamo i nostri santi. Noi, per fare un santo, dobbiamo dimostrare che non aveva difetti. La Bibbia invece presenta uomini e donne pieni di difetti, ma anche pieni di fede, amati da Dio, e questo non impedisce loro di essere degli ottimi credenti. E tanto che abbiamo citato Noè, Noè è il primo ubriaco della storia, voi sapete che coltiva la vite e gli piace così tanto il risultato da ubriacarsi, no? Ecco, per dire, e gli altri ne hanno combinate di tutti i colori. La concezione che c'è nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo Testamento, su fede e limite è molto più realistica e molto più concreta di quella che poi noi abbiamo costruito attraverso concezioni molto teoriche di santità. Anche nel Nuovo Testamento non si nascondono i difetti di Pietro, che tradisce, che non capisce niente, non si nascondono i difetti di Giacomo e Giovanni, che abbiamo sentito domenica scorsa, vogliono avere i primi posti a destra e a sinistra. Non si nasconde la paura, la vigliaccheria e la fuga di tutti i discepoli durante la passione. Non c'è, pensate, se oggi si mettessero in piazza i difetti dei pezzi grossi, anche dentro la Chiesa, sarebbe uno scandalo, ci verrebbe subito detto: ecco, non ami i vescovi, i papi, non ami la gerarchia, non ami i Vangeli. Non si sono mai fatti questo problema, e tutta la Bibbia non si è mai fatto questo problema, perché la fede di fatto, se almeno guardiamo la nostra esperienza, va proprio insieme ai nostri peccati. E la fede non è la garanzia che non pecchiamo, ma è la garanzia che non rimaniamo, che non ci adattiamo, che non ci arrendiamo al peccato e al male. Questa è la vera garanzia della fede. E questo è ciò che ci viene presentato. Poi abbiamo ancora, ma ormai il tempo è chiuso, tutte le vicende di Abramo e del suo rapporto con Dio, come lui lo vive, come lui lo descrive. Abramo, voi sapete, è uno che discute con Dio, non solo Giobbe, ma anche Abramo ha discusso con Dio, soprattutto in quel brano dove Dio continua a promettergli un figlio e sto figlio non arriva. Allora, una delle tante volte che Dio gli dice: ah, ti darò un figlio, mi dice: senti, adesso basta con queste fandonie, con queste cose, perché tu prometti, prometti, ma io non ho nessun figlio. E chi sarà l'erede della mia casa? Abramo era un ricco possidente, sarà un mio servo, perché non ho nessuno. Poi sapete che tra lui e sua moglie hanno pensato: ma diamo una mano alla provvidenza, magari riusciamo a fargli attuare questo. Prendi, dice Sara, la mia schiava Agar, abbi un figlio con lei. Allora era riconosciuto come figlio legittimo, e quindi il figlio arriva, non ci ha pensato Dio, ci pensiamo noi. No, non è questo quello che Dio pensava. E allora a un certo punto Abramo gli dice: adesso basta con queste cose, tu mi prometti, mi prometti, mi prometti, ma non mantieni mai la parola che ho dato. Cioè Abramo sgrida Dio, interviene in modo deciso con Dio a ricordargli che le promesse vanno mantenute. E difatti poi Dio, sapete quel meraviglioso racconto dei tre ospiti, dei tre stranieri che arrivano alla tenda di Abramo e che gli dicono: fra un anno tua moglie a quest'epoca partorirà un figlio. E siccome vivevano nelle tende, Sara, sentito dall'altra parte, lei non poteva partecipare al dialogo tra uomini nella cultura del tempo, ma le tende non sono dei muri, e rise. Io così vecchia avvizzita dovrei ancora provare piacere? E uno degli ospiti dice: perché tua moglie ha riso? Allora lei da dietro risponde: no, no, non ho riso, non è vero che ho riso. Sì, tu hai riso. No, non è vero, che sì, ho riso. Dopo un anno nasce Isacco. Perché l'hanno chiamato Isacco? Perché significa colui che fa ridere. Per indicare come siano ironici anche, no? Era il rimprovero fatto a Sara che aveva riso della promessa di Dio, e per ricordare questa con ironia questo, allora Isacco è colui che fa ridere. Anche qui in due sensi: fa ridere perché finalmente aveva un figlio e porta gioia, ma fa ridere perché quando me l'hanno detto ho detto: ma figurati mai se sarà vero. Ecco, questo intreccio di Dio e di storia è irremovibile. La domanda è: come che facciamo leggere Dio dentro la nostra storia? Con che criteri? Quali sono i segni di lettura? Quali sono le percezioni? Sono corrette? Non sono corrette? Le domande sono tante, ma ci fermiamo qui e lasciamo spazio alle vostre domande. Questo è intitolato La gioia della creazione. Vedete che sembrano un po' saltimbanchi, sembrano... Ecco Noè ubriaco, vedete un bel tino dietro. Bene.
Siccome non funziona con celerità, io sono sempre rimasto meravigliato, mi rivolgo a forse chi è nuovo, che non ha mai sentito discorsi di questo tipo, che a me mi lascia indifferente che Adamo e Eva non siano stati storici, non ci siano stati. mi è sempre piaciuto un discorso che tu facevi, che il Cappuccetto Rosso, adesso non è proprio esistito, però la morale che lì si è fatto violenza alla donna, nella nonna e nella nipote, ecco, questa è la verità di quella favola. Poi che non si esiste a Cenerentola, Matrice, ce ne sono state, le abbiamo conosciute, eccetera, no? Ora, quel che conta è il messaggio, è il fondo anche di una favola, se è favola. E il mito, anche se quelli non sono veramente esistiti, però che abbiamo voluto essere al posto di Dio, o che si siano ribellati, non gli sia piaciuto accettare la condizione di uomo, penso che sia evidente. Chiedo scusa, ma un'altra cosa che meraviglia che si sia dovuti arrivare fino agli anni del Novecento per affermare che probabilmente la mitologia che non era della storia come la intendiamo noi.
Scusa,
non funziona più anche l'intanto. Grazie.
Parla forte perché poi tirano giù.
Volevo solo dire questo, cioè quando ho ricevuto, perché rimane poi registrato per noi per il libro, quando ho ricevuto la lettera di invito per questo nuovo ciclo, avevo pensato di non venire più perché ho tanti anni che vengo, cerco di ripetere. Però poi quello che tu hai scritto quello che voi avete scritto nell'invito, in cui si dice che cosa devo aspettarmi da un incontro sulla Bibbia, mi ha fatto ripensare che sono venuto e sono stato molto contento di essere venuto perché ho rinfrescato molte cose che erano messe da una parte. Effettivamente, rileggendo e ripensando e riscoprendo di nuovo la lettura della Genesi, che da tanti anni non l'avevo letta più perché si era letto molte volte, ho visto diverse cose. Prima di tutto, per esempio, che senza parola di Dio non c'è nulla. Ed è vero anche nella vita di ogni giorno. La scrittura ci dice tutto, la parola di Dio ci dice tutto. Magari non solo quella scritta sui libri, ma quella principalmente scritta nel cuore, quindi di ogni uomo. Quindi effettivamente la parola di Dio ha creato dal nulla ed è tutto. Un'altra, la presenza di Dio che si avverte, il primo giorno la Bibbia dice che è stata creata la luce. Noi non possiamo pensare ad una luce senza una sorgente di luce, ma Dio è già luce in sé. Mentre il sole è l'unica sorgente di luce che noi veramente vediamo, è stato creato al quarto giorno. Lo stesso è l'esperienza di Adamo e Eva, effettivamente anch'io non ho mai creduto, almeno da quando sono stato un po' più grande, perché eravamo piccoli, tutti credevamo e ci insegnavano che era stato fatto in quel modo, eccetera. Quando si è ragionato in un'altra maniera, si è visto che l'uomo è nato dal soffio di Dio ed era la cosa più bella che Dio ha fatto, perché come dici tu, o come hai detto tu poco tempo fa, o qualche minuto fa, era molto buono, non solo buono la creazione. Oppure addirittura nel secondo capitolo è l'unica cosa che è stata creata non dal nulla ma da un qualcosa. Quindi San Paolo mi sembra indicare che è stato creato poco meno degli angeli, però non ha messo al centro del giardino, ha messo due alberi, l'albero della vita che Adamo aveva, possedeva, quindi non c'era neppure il divieto di mangiarne, perché effettivamente l'aveva già la vita, però il limite, l'albero del limite, e cioè della conoscenza del bene e del male, che Adamo non aveva, l'uomo non aveva, e viveva nella grazia, quindi viveva in comunione con Dio. E solo quando lui ha voluto forzare il limite, quando ha voluto superare il limite, che è diventato un uomo non più in pieno rapporto con Dio. Ecco, queste cose mi hanno fatto riscoprire la bellezza della parola di Dio. manda un pezzettino per riscoprire sempre un cammino nuovo che è vecchio perché l'abbiamo già fatto, ma forse l'abbiamo rimesso un po', tenuto un po' in cantina invece di metterlo in pratica. Ecco, grazie allora per questo.
Ecco, brevemente, ecco, proprio a proposito del modo di parlare della Bibbia, di cui tu ci hai fatto stasera ampie premesse e ampie descrizioni, del modo di parlare, io vorrei, se è possibile, una parola piuttosto precisa sui miracoli che ha fatto Gesù. Al tempo di Gesù i miracoli erano stati realmente realizzati come sono descritti nei testi, cioè con tutti i loro effetti speciali, mirabolanti, fenomenali, oppure no? Noi, per noi adesso è chiaro che noi dobbiamo leggerli molto profondamente, anche attraverso essi, ricercare noi stessi e ricercare Dio. Ma al tempo di Gesù Dio ha fatto proprio questi effetti speciali o no?
Volevo sapere che interpretazione dare a Dio che separa sempre Cam e Yafet e che poi nel tempo è stato giustificato dagli schiavisti per schiavizzare Cam, e che senso ha la Torre di Babele, dove l'uomo sembrava unito in un popolo solo e la lingua era
che non riusciamo a contare stasera, lo rimanderemo perché ci sono parecchie domande e poco tempo. Beh, intanto abbiamo fatto una grande fatica a capire una cosa che oggi, almeno negli studi biblici, sembra la più semplice di questo mondo, e cioè che il concetto di storia non può essere ridotto a ciò che è successo esattamente come è descritto, perché ci sono situazioni e fatti, esperienze trasversali ai tempi e ai popoli che possono essere, che sono vere e che possono essere descritte con racconti inventati. Il dolore, le lacrime, la perdita di un figlio, mille altre situazioni della vita possono essere descritte in un racconto che non mette in scena un uomo, una donna reali, ma mette in scena dei fatti dell'esistenza reali. Non sono i personaggi reali, sono i fatti. Abbiamo fatto fatica a capire che questa è storia. Il dolore degli uomini, la violenza degli uomini è così storia che attraversa tutti i tempi, anche se poi io, per dirlo, costruisco un racconto che non ha dei riferimenti storici diretti e immediati sui personaggi che metto in campo. Allora il problema è che avevamo un concetto di storia estremamente riduttivo, estremamente ristretto, come continuiamo ad averlo perché confondiamo normalmente nella mentalità comune, confondiamo due elementi, che è la storia e la storiografia. Cos'è la storiografia? La storiografia è la storia documentata, ma la storia documentata è un decimo, è un centesimo della storia reale. Perché se io non finisco sul giornale non esisto, non faccio niente. Cioè, pensate ai miliardi di uomini che sono esistiti e di cui nessuno ha memoria, non sono storia. Allora la storiografia, cioè quello che passa alla storia, non è la storia. La storia è fatta da mille altre persone, realtà, situazioni che nessuno ha, di cui nessuno ha conoscenza, che nessuno interessa raccontare, perché non sono, non contano, non valgono, ma sono, sono personaggi reali, vivono cose reali. Allora, se io voglio descrivere la realtà del rapporto con Dio, della sua, del fatto che si spezza, eccetera, posso inventare una vicenda dove però questi elementi sono così veri che sono quelli che ancora io oggi sperimento. Allora, ci abbiamo impiegato un mucchio di tempo, perché l'idea era, non abbiamo mai superato quel Dio fino a pochi decenni fa, fino al 47, 1947, almeno come data, non abbiamo mai superato veramente il problema di Galileo, cioè che la Bibbia non può essere interpretata letteralmente, materialmente, anche se poi abbiamo rivalutato Galileo, è la testa che non abbiamo cambiato. Perché parlo del 47? Perché nel 47 Pio XII ha fatto un'enciclica dove ammetteva la possibilità anche per gli esegeti cattolici di usare il metodo storico-critico, che è quello che ha passato il setaccio, verificato, eccetera, ha studiato con nuovi sistemi la Bibbia. Ma se pensate che quella, pur essendo un'enciclica del Papa, non è servita se non fino al Concilio Vaticano II, perché qualche anno prima e durante il Concilio Vaticano II, moltissimi grandissimi esegeti, di cui qualcuno poi, come sempre, aveva fatto cardinale, dopo che l'hanno massacrato, erano stati ridotti al silenzio dal Santo Ufficio. Padre Congar, Padre Chenu, Padre Delubac, Danielou, Rahner, sono nomi che chi ha letto qualche cosa, sono nomi, erano tra l'altro diventati tutti poi esperti, consiglieri dei vescovi belgi, francesi, tedeschi durante il Vaticano II, ma fino a qualche anno prima erano, qualche anno prima che io frequentassi il biblico, un altro professore, il padre Lionel, era stato sospeso 2 anni dall'insegnamento, nonostante che nel 1947 questo metodo fosse stato reso utilizzabile da un'enciclica papale, per dire la resistenza enorme, allora era rappresentata dalla Università del Laterano, una resistenza enorme nei confronti di teologi o di esegeti che avevano iniziato questa ricerca, questo cammino. Quindi in fondo siamo giovani sotto questo aspetto qui. Tanto è vero che se voi leggete i racconti della creazione, non si parla più di Adamo, se non nel capitolo 4, se mi ricordo bene, ma si parla dell'uomo, perché Adamo significa uomo, l'uomo. Adamo è stata la traduzione dall'ebraico, ma la traduzione vuol dire uomo, è l'uomo. E quindi già nella Bibbia non aveva l'intenzione di descrivere un uomo reale, fisico, storicamente determinabile, anche perché dove è l'inizio? Quando è l'inizio? In principio Dio creò quando? Dove è questo principio? A quanto risale? Domande inutili, domande che non troveranno mai risposta se non in chi vuole fare della fantascienza. Quindi questa comprensione che c'è una verità dell'esistenza che può esprimersi anche al di là di resoconti precisi, storicamente determinati, datati, è una conquista abbastanza recente. Quindi molte volte c'è ancora questa fatica di entrare in questa lettura, in questa visione. Per di più poi facciamo delle scoperte interessanti, no? Che abbiamo costruito noi nel senso che nel passato si è costruito delle teorie che non hanno nessun fondamento nella Genesi, non solo Voi sapete che lo stesso Papa Benedetto XVI ha firmato un documento dove si cancella definitivamente l'esistenza del limbo, che era stata un'invenzione di alcuni teologi. Sarebbe interessante studiare perché certe invenzioni infondate di alcuni teologi su alcuni temi vanno avanti in un modo strabiliante. Ma ad esempio la creazione citata dal nulla non esiste nella Bibbia, perché non c'è mai creazione del nulla. In principio Dio creò il cielo e la terra era deserta in forma, era un caos, c'era un caos. Più che creare, Dio mette ordine nel caos. Nel secondo racconto della creazione si dice ad esempio questo: nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba era spuntata, perché Dio non aveva ancora fatto piovere. La terra è un deserto, diventa creatura di Dio perché diventa feconda. Quindi sono letture molto diverse da quelle che poi noi ci abbiamo buttato sopra. È solo una lettura attenta che non faccia scattare il già conosciuto, ci permette di scoprire delle particolarità, dei modi di vedere, di pensare che noi abbiamo perduto, e che sono invece molto interessanti perché ci dicono qualcosa di estremamente nuovo rispetto. Lascio il miracolo per la prossima volta, se non ti ricresce, perché richiede un discorso un po' più organizzato. Il problema di San Camillapet, anche qui, non è un problema che è generato dal racconto, ma è l'esperienza che c'è una popolazione tenuta schiava che genera il racconto. Cioè si parte sempre dal reale. La razza africana sia sempre stata letta dai bianchi con sufficienza non è una novità di oggi, fa parte di un peccato originale e viene giustificata da questo racconto, che quindi non va accettato. Cioè è la spiegazione del perché ci si trova in queste condizioni che genera un racconto. È per spiegare perché adesso è così che io produco un racconto che mi dice: ma non è così solo adesso, era così anche prima, e trovo un elemento che avrebbe originato e quindi giustificato questo comportamento. Allora Sam Cam e Japheth sono definiti a partire dal fatto che era così già allora, che c'è una cultura dominante che disprezza, che separa, che allontana, che schiavizza. Ecco. Poi si possono dare tutte le ragioni di questo mondo, ma la Bibbia ci svela il modo di ragionare a volte un po' malato che noi abbiamo, no? Se poi riusciamo a agganciare a Dio queste cose, entriamo in una botte di ferro. Chi toglie più queste cose se è Dio che le vuole? Ma la Bibbia, vi dicevo all'inizio, è un po' più complessa, non è così semplicistica. La Bibbia discute al suo interno. C'è chi dice così e c'è chi dice cos'ha. E il vero problema oggi, a mio parere, dell'ispirazione, del fatto della Bibbia ispirata, sta proprio nel rischio, nella sfida che abbiamo di mettere insieme posizioni diverse e di decidere quale vogliamo seguire. Perché la Bibbia è xenofoba tanto quanto è accogliente. Adesso scegli tu però. Scegli tu se bisogna cacciare gli stranieri o se bisogna accoglierli. Nella Bibbia trovi appoggio per l'uno e per l'altro. Ma da questo devi sapere che da queste scelte tu proietti, retroproietti un'immagine di Dio. Se è quella l'immagine di Dio che vuoi, tientela. Sappi che però sarà usata anche con te quell'immagine, perché con la misura con cui misuri sarai misurato. Se vuoi un Dio xenofobo, non non stupirti se quando ti presenterai a lui Dio sarà xenofobo nei tuoi riguardi. Perché l'uomo non può sottrarsi, secondo questi racconti, alle sue responsabilità. Non sono totali. C'è questa figura del male che è Satana, che non è dentro l'uomo, ma che influisce. Ma certo ci sono anche responsabilità dell'uomo. L'interpretazione della Bibbia mi mette sempre davanti a un'ebollizione di idee, di contraddizioni, eccetera, che mi obbligano a scegliere. Altrimenti non saprei più se dar ragione al libro di Esdra Nehemia, che dice che tutte le donne straniere vanno cacciate con i loro figli perché la razza deve essere pura, o se devo dar ragione a Isaia, che dice ben vengano gli stranieri che saranno anche loro considerati popolo di Dio. Quale prendo? No? Quindi c'è un po' di come dire, la Bibbia ci obbliga a ragionare, a riflettere, a soppesare e poi a dire l'immagine di Dio che io posso accettare è questa e non quest'altra. Ma siccome c'erano degli uomini, non solo oggi ma anche allora, che pensavano che Dio fosse un giustiziere, che Dio fosse eccetera, hanno presentato questa immagine. È la stessa cosa di Babele, no? Babele in fondo è il primo tentativo di globalizzazione fallito, no? La globalizzazione dell'uomo che crede attraverso un allargamento universale, completo del suo potere, sia questo politico-economico, determinare tutto, conduce alla incomprensione, non ci si capisce più. E qui c'è anche tutta una parte, ma adesso finiamo perché il tempo scade, è un racconto molto ironico quello di Babele, provate a leggerlo sotto questo aspetto. Qui Dio dice, adesso sì che l'uomo è diventato così forte che più nulla gli sarà impossibile. Ah, guarda, questo è una presa in giro. È Dio che ironizza sul senso di onnipotenza dell'uomo. E allora dice, adesso vado giù, faccio così con la mano e non si capiscono più. Anche qui bisogna fare il rovescio. Il racconto descrive qualcosa che c'era già e cerca di spiegarlo. E cosa spiega? Perché gli uomini non si capiscono? Perché gli uomini addirittura parlano linguaggi incomprensibili, cioè la comprensione è a livello di suoni, oltre che interiore, è di livello di grammatica, ma è a livello di relazioni. Perché l'uomo non si capisce? E perché ha voluto, secondo la spiegazione della Bibbia, ha fatto un progetto di dominio totale, adesso arriveremo fino al cielo, è l'equivalente dell'albero, eh? Adesso arriviamo fino al cielo, cioè non ci basta la terra, ci prendiamo anche il cielo. E questa sete che l'uomo non riesce a estinguere di potere, 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 potere. E che poi a un certo punto si scontra con un limite e si sfracella. E ciò che era parso o ci era stato presentato come il grande progresso si rivela il grande regresso. L'uomo perde la sua umanità ed è la più grande perdita che l'uomo può constatare di fronte a qualsiasi forma di progresso economico di altro tipo. Se l'uomo perde la sua umanità, cioè non si capisce più con gli altri, non si intende più, eccetera, ha perso tutto. E bisogna ricominciare da capo, che è quello appunto che ci dice la Bibbia. Ma noi ci troveremo lunedì prossimo, 2 novembre, a parlare dell'uomo proprio, di come questo libro della Genesi ci presenta l'uomo. Buonanotte.